is green, wash with green. Hands are dirty but clothes are clean. Drink by the big green, wash wash and full by cold. 9-8 minuti sui 105-250, come vi avevamo anticipato pochi secondi fa, andiamo a metterci in collegamento con Murat Cinar. Pronto Murat, ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno. Allora, come avevamo detto appunto poco fa, con te volevamo fare un po' il punto su quello che sta succedendo tra Turchia, Kurdistan, Kurdistan turco, Kurdistan iracheno. Avevamo accennato al fatto che il 28 ottobre il PKK ha ritirato le sue unità combattenti dal territorio turco e che ieri un settore dell'ultradestra del governo turco, quello guidato da Devlet Bahçeli, ha proposto un'apertura al movimento di liberazione curdo, proponendo sostanzialmente la scarcerazione di Selahattin Demirtas, che è il leader del Partito Democratico dei Popoli, dell'opposizione democratica curda in Turchia, che è stato di recente condannato a 42 anni di carcere. A te volevamo chiedere di farci un po' un punto, visto che l'ultima volta che ne avevamo parlato da questi microfoni sono già passati alcuni mesi, su che cosa sta succedendo tra Turchia e Kurdistan, qual è lo stato di salute del processo di pace o comunque il processo di dialogo aperto tra Ankara e il PKK.
Allora, ad oggi abbiamo quasi, possiamo dire, celebrato il primo anniversario di questo nuovo processo, perché nel 2024, verso la fine del mese di ottobre, ci furono i primi segnali, dettagli, gesti simbolici che ci hanno fatto capire che c'era una situazione straordinaria a livello politico, soprattutto nel mondo della politica istituzionale e governativa. E da quel momento in avanti abbiamo iniziato a assistere alla nascita di un nuovo percorso di dialogo, che poi è stato battezzato come dialogo, percorso di pace, riconciliazione, democratizzazione della società, eccetera, eccetera. E dal punto di vista del governo il nome è stato immediatamente introdotto, l'inizio di una Turchia priva del terrore. Quindi questo nuovo percorso oggi arriva appunto a celebrare il suo primo anniversario. Abbiamo assistito a una serie di novità straordinarie. L'organizzazione, alla fine il PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che porta avanti una lotta armata dal 78 contro lo Stato turco per la rivendicazione dei curdi, ha deciso di sciogliersi con quella sigla, e poi siamo arrivati a un momento di dimostrazione simbolica in cui 30 militanti hanno bruciato le armi, e oggi, come hai detto anche tu, ci troviamo di fronte a un nuovo un nuovo passo, un nuovo step, un nuovo passaggio, in cui risulta che l'organizzazione, non con quella sigla perché ufficialmente non esiste, abbia dichiarato la fine, la conclusione del ritiro totale dei suoi membri dal territorio della Repubblica di Turchia e da una serie di postazioni militari che l'organizzazione aveva al confine siriano-iracheno. Questo è un altro gesto simbolico, tra virgolette, perché in realtà il PKK da un pezzo non portava avanti la sua attività armata sul territorio della Repubblica di Turchia. Nell'ultimo periodo processo di dialogo avvenuto tra lo Stato turco e il PKK una decina di anni fa, in realtà c'è stato un ritiro guidato, documentato, eccetera. Quindi è un gesto abbastanza simbolico e dimostrativo, un passo avanti che fa l'organizzazione. In effetti siamo sempre ancora in questa fase dei passi. Alla fine della dichiarazione letta qualche giorno fa da parte del PKK, nel momento in cui hanno dichiarato il ritiro dalla Turchia, alla fine abbiamo visto una nota che ci ritorna in continuazione in questi ultimi mesi, ossia quello che dimostra che il PKK stia attendendo dallo Stato turco un passo significativo, un passo importante, che potrebbe essere un cambiamento legislativo, una riforma costituzionale, l'introduzione di un codice particolare straordinario riservato al PKK per definire il futuro dell'organizzazione, ma soprattutto di quelle migliaia e migliaia di persone che risultano affiliate all'organizzazione. Senz'altro, questo è un capitolo enorme che è rimasto intatto finora. Questo, diciamo, a livello mediatico, l'avvenimento straordinario al quale abbiamo assistito. Nel mentre che è successo, è stata costruita una commissione parlamentare straordinaria, che ha la rappresentanza di una serie di membri dei partiti presenti nel Parlamento, tranne uno, i partiti, che sarebbe un partito d'opposizione ma ultranazionalista, e questa commissione ha più o meno concluso i suoi lavori di udienza, analisi, report, eccetera, eccetera. In questi giorni gira la voce, che poi questa voce ha trovato un riconoscimento anche presso i partiti al governo, che molto probabilmente la commissione incontrerà, non si sa quando e in che modalità, Abdullah Öcalan, il leader storico del PKK, che si trova in isolamento sull'isola di Imral, condannato all'ergastolo dal 99. Quindi, questo sarebbe l'ultimo tassello di questo percorso condotto a livello parlamentare con l'intento di rafforzare le caratteristiche e il processo, del processo attuale. Come hai detto tu, l'ultima notizia, l'ultima novità riguarda indirettamente, tra virgolette, il processo, ma secondo me è uno dei punti fondamentali del processo, ovvero l'eventuale scarcerazione di Selahattin Demirtas, l'ex parlamentare, l'ex co-presidente dell'HDP, che con questa sigla non esiste più, ma continua a portare avanti la sua vita politica con la sigla DEM, che sarebbe il secondo partito d'opposizione del paese, il terzo partito più importante del paese, e quel partito che fa da tramite tra l'isola di Imral e lo Stato, ma forse anche tra l'isola di Imral e il PKK per certi versi. È un partito molto importante. Demirtas fu un leader molto importante e ha provato due volte a sconfiggere e sfidare Erdogan in due tornate elettorali, e ha guidato un partito politico, HDP, che appunto nel 2015 ha portato nel Parlamento 80 parlamentari. Demirtas si trova da 9 anni, da 10 anni, scusa, quasi 10 anni, in carcere, no, scusate, 9 anni, nel 2016 è stato arrestato, in carcere, è stato assolto diverse volte, e ogni volta che veniva decisa la sua scarcerazione, nella stessa sede, nella stessa aula, il collegio decideva di avviare un altro processo, quindi è stato sempre trattenuto dentro attraverso una serie di meccanismi giuridici che fatico a definire legittimi. La Corte Costituzionale dei Diritti dell'Uomo, CEDU, si è pronunciata per la sua scarcerazione, addirittura la Grande Camera della CEDU si è pronunciata per la sua scarcerazione, definendo il processo politico non giuridico. Tuttavia, le decisioni della CEDU e della Grande Camera della CEDU davanti alla telecamera sono state dichiarate non rispettabili e non valide dal Presidente della Repubblica di Turchia e dal suo alleato Devlet Bahçeli, il leader del partito del Movimento Nazionalista. Addirittura la Corte Costituzionale della Repubblica di Turchia ha deciso, ha consigliato la scarcerazione di Demirtas, e lo stesso Devlet Bahçeli, il leader dei Lupi Grigi, aveva chiesto la chiusura della Corte Costituzionale, accusandola di essere complice dei terroristi. Eravamo arrivati a questo punto, avevamo toccato così tanto il fondo fino a un paio di anni fa. Oggi ci troviamo in un altro momento straordinario perché? Perché il ricorso che ha fatto lo Stato turco è stato rigettato per l'ultima volta dalla CEDU e quindi la CEDU ha detto la nostra posizione è questa, deve essere scarcerato Demirtas, assolutamente. E in un momento di incontro al volo mentre camminava tra i giornalisti e Devlet Paçeli ha detto la sua scarcerazione sarebbe un bene per il paese. Quindi ci siamo trovati di nuovo cascati dal cielo in un momento, una dichiarazione rilasciata da una persona che fino a un anno fa, un anno e mezzo fa, diciamo, che diceva totalmente il contrario. Ieri, l'altro ieri se non mi sbaglio, il Presidente della Repubblica stavolta si è pronunciato dicendo in modo un po' più pacato, più contenuto, diciamo, e ha detto in merito alla scarcerazione di Demirtas, lascio tutto alle decisioni del sistema giuridico perché questo è uno Stato di diritto. Sembra una barzelletta, ma l'ha detto, perché la Turchia non è più uno Stato di diritto da una vita, ma qualcuno crede che lo sia. Quindi ci troviamo in questo momento, potremmo dire che ci stiamo aspettando la scarcerazione di Demirtas? Sì, perché come ha detto anche la CEDU, il suo processo non è stato mai giuridico ma politico e quindi le figure politiche si sono pronunciate per la sua scarcerazione, ma non i giudici, quindi potremmo dire che stavolta sarà possibile forse la scarcerazione di Demirtas. Avrebbe tutte le carte giuridiche in mano per essere libero non tra un'ora, ma in questo momento. Questo è un tassello importante del processo di pace perché? Perché Demirtas è una figura molto importante per il popolo curdofono che è presente in Turchia e non soltanto, per il movimento parlamentare curdo e per anche una serie di partiti d'opposizione, perché quando Demirtas era alla guida dell'HDP, in quel momento sono state messe le basi di una grande alleanza tra i partiti comunisti, socialisti e di centro-sinistra. Quell'esperienza è stata quella che ha messo in discussione l'operato di questo governo e ha rafforzato, dopo anni di difficoltà, una sorta di fronte nazionale democratico. Quindi, in questa fase la società, ma anche il processo di pace, avrebbe bisogno di Demirtas, anche perché se in questo processo abbiamo due interlocutori, uno il PKK rappresentato direttamente da Öcalan, perché lo Stato ufficialmente sta incontrando con Öcalan, ma non con i vertici del PKK, dall'altra parte abbiamo lo Stato turco. Ma Öcalan è in carcere, non lo vediamo, non lo sentiamo, abbiamo visto solo un suo video molto breve, dopo anni e anni, ogni tanto vediamo delle foto, eccetera. Forse incontrerà una piccola delegazione parlamentare, questo non è sicuro, ma anche quello sarà un momento che non si ripeterà molto probabilmente frequentemente. Invece la libertà di Demirtas potrebbe ritornare molto utile per per lo svolgimento corretto e sano del processo, perché sarebbe un uomo libero. Una persona che ha già fatto politica è un uomo molto apprezzato anche da diverse parti della società in Turchia. Quindi, se vogliamo parlare del dialogo, della riconciliazione, di diffondere il messaggio, le caratteristiche, le particolarità di questo processo, secondo me Demirtas sarebbe la persona indicata. Ovviamente questo è un altro tema, qua si apre un altro tema, apro e chiudo immediatamente, la scarcerazione di Demirtas sarebbe un po' la punta dell'iceberg, perché Demirtas, come tante altre persone, è accusato di una serie di cose molto banali, ovvero banali perché sono molto presenti, ripetute in diversi processi in Turchia, attività terroristica, propaganda terroristica, addirittura fare propaganda terroristica pur non essendo membro di un'organizzazione terroristica, eccetera, eccetera, eccetera. Tanti parlamentari vivono in carcere oppure in esilio, parecchi sindaci sono in carcere oppure in esilio, migliaia e migliaia di persone iscritte ai partiti di sinistra sono in carcere oppure in esilio, proprio con queste accuse. Magari potrebbe la scarcerazione di Demirtas fare un effetto domino, quindi dopo di lui possono iniziare i giudici a applicare veramente quello che dice la legge. La speranza è questa.
Grazie mille Murat Cinar per questo aggiornamento a inizio mattinata sul processo di pace, sul processo di dialogo tra non solo il PKK, ma insomma, come ci hai ben descritto, una parte molto più ampia sia, diciamo, del movimento di liberazione curdo, ma anche dell'opposizione politica e democratica in Turchia. Noi rimarremo aggiornati, anche perché dalla situazione che ci hai presentato, insomma, sempre con i tempi tecnici di un processo di dialogo ancora abbozzato e comunque con i tempi politici di un regime repressivo e antidemocratico come quello turco, però sembra che ci possano essere più avanti, insomma, anche degli aggiornamenti significativi. Murat, noi ti ringraziamo e ci manteniamo aggiornati e ci risentiamo presto se su questi argomenti ci saranno novità che, insomma, ci sentiamo di dire qui dai 105-250. Ci auguriamo caldamente.
Grazie a voi e buona giornata.
Buona giornata. Ciao e grazie mille.
Ciao.